Perché, se ho capito bene, possiamo andare con il prossimo collegamento ed è un grande piacere ritrovare qui con noi il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Presidente, ben ritrovato.
Buonasera.
Allora, presidente, ci sono tante cose da chiederle e su cui vorremmo ragionare con lei. Allora, io vorrei partire innanzitutto, visto che noi abbiamo sentito molti presidenti di club di Serie C, molti dirigenti, ognuno con la sua idea di ciò che è un po' emerso dall'assemblea di Lega Pro di un mesetto fa in poi. Io vorrei capire da lei, presidente, se si è sentito un po' delegittimato dalle decisioni del Consiglio federale, se è un po' sentito tradito, se non si è sentito protetto di fronte alla sua funzione anche di portatore del messaggio della Serie C, alla luce di ciò che è emerso e di ciò che è stato deciso per la sua Lega.
Ma guardi, diciamo, c'è un prima 20 maggio che è il Consiglio federale, c'è un post. Dentro a quel primo 20 maggio, prima di 20 maggio c'è l'assemblea del 7 maggio. Uh-huh. Io personalmente non ho cambiato assolutamente idea del percorso che abbiamo compiuto. Ho preso però atto del fatto che quella nostra proposta, di cui ero consapevolissimo del fatto che il potere fosse nel Consiglio federale di decidere, non avendo ricevuto i voti necessari, è andata in minoranza e il Consiglio federale ha preso un'altra strada. Ne parlo tranquillamente. Mm-hmm. Perché si sono confrontate due linee. Una linea è stata quella che è prevalsa in Consiglio federale, che è stata quella relativa al fatto che si dovesse tornare in campo in qualche modo, si dovesse determinare attraverso il cosiddetto merito sportivo la definizione dei risultati del campionato. Questa è la linea che è prevalsa. Questo ha portato alle promozioni dirette, questo ha portato alle retrocessioni, questo ha portato ai play-off e ai play-out, nella forma che conosciamo. Dall'altra parte c'è stata un'altra impostazione che è risultata minoritaria in Consiglio federale, che era quella che di fronte a una situazione straordinaria come quella determinata dal Covid-19 si dovesse premiare chi otteneva un vantaggio, cioè chi aveva ottenuto un risultato positivo in campionato al di là che fosse finito o meno la stagione sportiva e dovesse essere riconosciuta. Secondo, dovesse invece non essere, o meglio, non si doveva far pagare un prezzo a coloro i quali retrocedevano perdendo lo status di professionisti non avendo terminato il campionato e che quindi si potesse fare un anno di transizione. Questo avrebbe comportato da parte di Lega Pro di pagare un prezzo, un pegno, cioè quello di avere per un campionato un numero di squadre superiori, perché non potevamo chiudere alle promozioni della Lega di Serie D perché sarebbe stato ingiusto. Se devo dire c'è stato un eccesso di onestà intellettuale, questo l'abbiamo pagato, è stato quando abbiamo proponevamo di altresì al Consiglio federale, che era l'organo sovrano di tutte le decisioni, la questione del blocco dei ripescaggi. Lì è stato un eccesso di onestà intellettuale. Per come sono fatto io, se mi ricapita, non mi auguro di trovarmi nella stessa situazione, ma sono portato a ragionare in questo modo e non fare il furbo, perché in una situazione in cui qualcosa di furbizia c'è stato, bisognava forse, nel ragionare nello stesso modo, dire aspettiamo un attimo, vediamo che cosa succede, poi decidiamo nei ripescaggi, perché il ripescaggio poi è stata una delle chiavi di attacco strumentale con il quale alcuni hanno giocato questa partita, facendo apparire che noi avremmo deciso quello che non potevamo decidere. In realtà, come si è ben visto nel Consiglio federale, avevamo benissimo chiaro i ruoli, i compiti, i poteri di ogni livello istituzionale. Noi avevamo un compito di proposta, la nostra proposta non ha avuto i voti sufficienti, e così come quella che ha riguardato appunto la stessa questione dei ripescaggi, e di conseguenza si è andati in un'altra direzione. L'altro elemento invece che, ma questo se vuole ne parliamo dopo, c'è stata poi tutta una discussione molto falsata sulle questioni delle riforme, però sono stato...
Ci arriviamo.
Questo
vai.
È stato il dato di fatto.
Sì.
Io credo che il... io ribadisco questo fatto perché è evidente che poi io capisco che ognuno dei presidenti delle società la viva molto guardandola dall'ottica del suo interesse, e allora qualcuno si è lamentato che non abbiamo difeso fino in fondo. Non è vero che non abbiamo difeso fino in fondo. Per difendere fino in fondo occorrevano i voti non l'abbiamo avuto, bisogna prendere atto di quella questione. Ecco, però da qui c'è stato qualche commento giornalistico che ha catalogato il mio impegno nel corso di queste settimane trasformista. Beh, questo proprio non lo accetto per niente, questo è veramente non lo accetto, perché io ho tutto, ognuno di noi ha una tracciabilità nella propria vita, e questo io non lo sono mai stato né nelle diverse attività che ho svolto e nemmeno in questa situazione. Ho difeso strenuamente, nel momento in cui le mie società, l'interesse generale del calcio italiano. Poi si può andare in maggioranza o in minoranza, questo dipende dai voti, chiaro, e non dalle idee. E poi nel momento in cui gli è stata battuta quella proposta, il mio dovere era quello di difendere al massimo le società e il campionato di Serie C nel prosieguo della decisione che è stata presa. Io credo onestamente di averlo fatto. Sono dispiaciuto ma tranquillo dell'operato che ho svolto, perché l'ho fatto con estrema serietà, con molta determinazione, con molta scelta di campo e anche con la solita col solito modo che mi stile che mi contraddistingue, che quando parlo di me sono molto crudele nei miei confronti, e quindi so perfettamente che comunque, al di là delle posizioni che ci sono, che ci sono state, è evidente che c'è una mia responsabilità nella conduzione di questo, seppur ritengo di aver ragione, però bisogna prendere atto che non siamo passati in quella direzione. Oggi è un'altra strada, oggi c'è un altro terreno sul quale giocare la partita, e bisogna lavorare perché il campionato si concluda il meglio, nel miglior modo, in modo tale da poter dare qualche ora di tranquillità e felicità anche ai tifosi.
Raimondo, per il presidente.
Presidente, buonasera. Però prima di parlare dei playoff, delle squadre che hanno rinunciato e di come poi si concluderà questa stagione, io faccio di nuovo un passo indietro e parto proprio dalla discussione sulle riforme che lei prima accennato, perché a me sembra, ricostruendo gli ultimi 40 giorni, che nel mese di maggio la Lega Pro abbia giocato a carte scoperte, che lei abbia giocato a carte scoperte, facendo sapere quali erano i sentimenti, gli umori, le decisioni della Lega Pro. Dall'altro lato, altre leghe tramavano in maniera meno palese per una riforma immediata del calcio italiano. E quindi a un certo punto c'è stato bisogno anche di un'opera di mediazione politica da parte sua, con le altre leghe, con il presidente della federazione Gravina, per evitare quella che poteva essere a un certo punto una riforma di una Serie B a 40 squadre, di una Lega Pro che di fatto scompariva per dissolversi nella Serie D, nel calcio dilettantistico. Ecco, ci aiuti a spiegare meglio cosa è successo poi negli ultimi 15 giorni e come secondo lei poi a questo punto verrà riformata la Lega Pro?
Allora, c'è stata molta... diciamo non non lo so, per strumentalità o per ignoranza nella comprensione, si è giocato molto sul decreto, quello che dava poteri alla FIGC. Mm-hmm.
Sul decreto rilancio, sì.
Sì, su quell'articolo relativo al decreto, non comprendendo o facendo finta di non comprendere quel termine in deroga, cioè come se si potesse operare una trasformazione di riforma in questo campionato. E da qui è partita tutta una discussione che io a un certo punto ho detto che era l'ho catalogata, e si è rivelata questa poi in realtà, come era abbastanza semplice catalogarla, come una fake news, quella relativa a due gironi della B1 B2. Perché era una fake news? Perché in realtà quel decreto non poteva prevedere e non ha mai previsto la possibilità di intervenire in questo modo, per due ordini di motivo, di ordine di idee. Il primo, perché in deroga si riferiva al fatto che nel caso in cui, facciamo il caso nostro, quello che avevamo deciso il 7 maggio, nel caso in cui si fosse andati a un numero di squadre superiore al numero attualmente che costituivano il format della Lega Pro, in deroga voleva dire esattamente questo: il campionato successivo si poteva procedere a riportare a 60 intervenendo con un numero maggiore di retrocessioni, va bene? Questo era lo spirito di quel decreto, anche perché il governo non poteva intervenire dicendo fate la riforma. E mi meraviglio che alcuni dirigenti federali, non il presidente Gravina, abbiano insistito che il governo potesse aver dato un'indicazione di quel genere, dimenticando un piccolissimo problema: l'autonomia sportiva. Se il governo avesse detto tu federazione vai alle riforme, lo devi fare in questo campionato, ci sarebbe stato un intervento degli organismi superiori della FIFA di commissariamento della Federcalcio, proprio così come ha fatto in altre realtà. E mi meraviglio che non questo elemento non fosse chiaro a chi ha detto no, dobbiamo andare a via 20 a 40 squadre. Vede, se io avessi agito come quelli che hanno agito sulla questione relativa ai ripescaggi, quasi quasi a un certo punto mi era venuta la voglia, poi mi sono frenato, perché tutti noi pensiamo, e io, avendo i capelli bianchi, l'unica cosa che mi auguro è quello di dare una mano a riformare il calcio italiano e a mettere in sostenibilità in economica la Serie C, non ho un'altra idea.
Però Presidente, su questo io credo che la situazione relativa alla volontarietà dei playoff, e qui mi correggo ovviamente se dico una cosa errata, sia la fotografia del momento della Serie C. Le vorrei chiedere un parere innanzitutto sul fatto delle rinunce, che non sono state poche all'interno di un'opportunità così importante come quella comunque di giocarsi un posto, l'ultimo rimanente, in Serie B, e anche sul fatto che molti club ritengono che se si è dato un via libera potenziale a 28 squadre, allora a quel punto si poteva dare un via libera a 60 squadre per evitare le retrocessioni dirette o i play-out. Io su questo vorrei un suo pensiero.
Allora, rispondo alla seconda e arrivo alla prima richiesta che mi ha fatto sulle rinunce. Allora, noi siamo 60 squadre, avevamo 23 turni, se fossimo partiti il 21 giugno a giocare avremmo finito il 9 settembre, con i 23 turni giocando di mercoledì, di domenica, augurandoci che non ci capitasse nulla di imprevisto, da una pioggia, da un temporale o d'altro. Se fossimo partiti il 28 di giugno saremmo andati oltre la metà di settembre, quindi era, dal punto di vista della tempistica, improponibile poter terminare l'intero campionato, perché per intero il campionato si intende completare il campionato, il girone di ritorno, e completare i play-off e play-out. Quindi, dal punto di vista temporale, era tecnicamente impossibile arrivarci. Secondo elemento, in una situazione che pure con una caduta del rischio, però è abbastanza ampio il, ancora il, diciamo la, la possibilità che possa succedere un problema dal punto di vista della, del virus, noi abbiamo 60 società con tantissimi movimenti, quindi era un pericolo ulteriore che bisogna assolutamente evitare. Non dimentichiamo che i 60 medici della Lega Pro, delle società di Lega Pro, sono tutti volontari, quindi che hanno propri lavori, certo. Quindi rendeva difficile un percorso di questo genere. Non dimentichiamo che ci sono società che hanno differenza forza economica, che dal 21 di febbraio non entra un euro nelle casse della Lega Pro, perché le casse della Lega Pro ricevono risorse prevalentemente dal bottino e dagli sponsor, e da quel 21 di febbraio il girone A e il girone B avevano chiuso i battenti e il girone C li ha chiusi dalla prima domenica di marzo, quindi con una serie di difficoltà dal punto di vista economico e finanziario. Quindi riniziare il campionato è riniziare un campionato con un rischio pesantissimo per il prossimo campionato, quindi questo era tecnicamente impossibile. Quindi a questa prima domanda le rispondo in questo modo. Il secondo elemento relativo alla rinuncia delle, de, diciamo sostanzialmente di 5, perché sì, le due Vibonese e Propatria sono quelle che dovrebbero sostituire in un caso o nell'altro a seconda di chi vincerà la Coppa Italia tra la Juventus e il 23 e il, la Ternana. Beh, questa è la dimostrazione che c'è una reale difficoltà dal punto di vista che non raccontavamo frottole quando dicevamo che c'era un problema per quanto riguarda le squadre di Serie C. E io non mi meraviglio, alcuni hanno cercato di dire: ma voi siete un calcio professionistico, dovete marciare alla stessa velocità degli altri della Serie A e la Serie B. Alte. Non ho replicato per non accendere una polemica, per un semplice motivo: si prevedono tre livelli di calcio professionistico perché sono tre livelli diversi per risorse finanziarie, per caratteristiche territoriali, per responsabilità dal punto di vista della struttura che hanno, se no altrimenti avrebbero le stesse risorse, avrebbero le stesse strutture, avrebbero gli stessi stadi, avrebbero le stesse strutture manageriali. È un calcio diverso, un calcio professionistico all'interno del quale ci sono diversità. Il fatto che quelle sei squadre, cinque più sostanzialmente sei, non parteciperanno è la dimostrazione che una difficoltà reale c'è stata, c'è, è presente, e che quindi per me è chiuso quel capitolo, prendetelo solo come una coda, ma non una polemica, perché non serve a niente ora farla. Non avevamo tutti i torti il 7 di maggio quando dicevamo che c'era un problema, questa è la conferma che c'è un problema, che c'era un problema, non l'avevamo forzato da questo, in questa direzione. Però adesso è aperta un'altra strada, dobbiamo lavorare per i play-out e play-off. Mi dispiace profondamente per le società che retrocederanno, mi auguro che potranno riutilizzare la riammissione e il ripescaggio per poter rientrare all'interno della Serie C. Però questo è il dato che abbiamo davanti, con molto realismo, senza polemiche, ma anche con la determinazione di non aver per intero sbagliato quello che avevamo detto nel corso di queste settimane.
Presidente, partirei proprio da questa sua ultima considerazione, perché veniamo da una settimana in cui in Francia il Consiglio di Stato ha bloccato le retrocessioni in Ligue 2 ed è possibile, probabile, che il prossimo anno in Francia in Ligue 1 si ripartirà da 22 squadre e non da 20. Dopo la decisione del Consiglio federale, in pratica il Gozzano ha annunciato ricorso, il Rieti chissà, lo sta valutando, il Rimini vedremo, ad oggi non ha fatto sapere nulla. Però le chiedo, lei che estate si aspetta da questo punto di vista? E poi le faccio una domanda che mi rendo conto è una previsione molto difficile: quante squadre si aspetta il Lega Pro in Serie C il prossimo anno?
Allora, la differenza tra la Francia e l'Italia è che c'è un decreto che ha determinato due elementi da parte della Federcalcio italiana: la possibilità di intervenire in questo modo, perché sono stati dati i poteri da parte del governo in questa direzione a Federcalcio, al Consiglio federale, quindi quello sarà un elemento determinante. Il secondo elemento è che quello stesso decreto ha ridotto fortemente i tempi della giustizia ordinaria, della giustizia amministrativa, sì, ordinaria, e della giustizia sportiva, per cui nel giro di 3 settimane avremo le sentenze definitive, passando attraverso il Collegio di Garanzia del CONI-STAR e il Consiglio di Stato. Quindi nel giro di poco tempo si arriverà a una conclusione in quella direzione. Quindi c'è una sostanziale differenza rispetto alla situazione francese. La situazione francese, sempre in punta di piedi, sempre per non far polemiche, dimostra che anche in quel caso quella decisione del 7 maggio non fosse così strampalata che avevamo preso, se una nazione di grande lignaggio calcistico abbia agito in quella direzione. Quante società mi aspetto? Vede, noi, come lei forse sa, insieme alla Lega di basket di Serie A, alla Lega femminile e alla Lega maschile di pallavolo insieme all'Atletica, abbiamo messo in piedi un comitato che si chiama Comitato 4.0, che sta sostenendo la partita che da mesi noi avevamo iniziato sul credito d'imposta e sul fatto che lo Stato dia una mano per mantenere aperta la partita delle sponsorizzazioni. In quell'ambito di questo lavoro abbiamo fatto insieme a PwC un sondaggio tra le società per chiedere che chi stesse pensando rispetto al prossimo campionato. Il 31% complessivamente delle società di questi sport, compreso la Lega Pro, il 31% ha detto che ci sta pensando per vedere che cosa farà il prossimo campionato. Sta pensando non vuol dire che rinuncerà, però 31%,
certo, è un dato preoccupante, tanto
è il dato, sì, di preoccupazione che emerge da questo punto di vista. Perché qual è il dato di sofferenza reale rispetto al passato? Noi abbiamo avuto sempre un problema, e tant'è vero che eravamo impegnati su una partita di sostenibilità economica. Io spero che nel giro di qualche settimana il programma, il progetto strategico con quale nel periodo del Covid abbiamo lavorato con PwC, possiamo presentarlo nelle nostre società. Abbiamo lavorato sulla sostenibilità economica. Oggi la differenza rispetto al passato campionato qual è? Che se voi mi aveste chiesto nel passato campionato ad oggi quante società lei ritiene che possano iscriversi o non iscriversi, io sarei stato abbastanza certo di aver in un range molto ristretto di numeri, le avrei potuto rispondere qual era il rischio che correvamo in termini numerici. Oggi io non so rispondere.
Però, Presidente, voi da questo punto di vista avete fatto un'opera essenziale, cioè quella di concedere a maggio col DL Rilancio la cassa integrazione in deroga a tutti i giocatori che guadagnano meno di 50.000 euro, che in Serie C sappiamo sono circa il 70%, quindi quella è stata un'opera fondamentale. E poi anche la vostra opera di mediazione nell'inserimento del fondo salvacalcio, 5 milioni di euro se non ricordo male, dedicati ai club di Lega Pro. È chiaro che queste sono due mosse fondamentali per quella sostenibilità di cui lei parla, e secondo me salveranno tanti giocatori, tante famiglie innanzitutto, ma anche tante società. Però le chiedo quanto la preoccupa la possibilità di contenziosi per gli stipendi di aprile e maggio, e quindi la possibilità che poi tante squadre possano magari iscriversi alla prossima stagione, però poi fallire durante la stagione 2020-2021 perché il prossimo anno non più in grado di pagare gli stipendi a stagione in corso.
Ma guardi, intanto la cassa integrazione è stata sicuramente, se 3 mesi fa qualcuno fosse passato in Italia, avesse detto che Francesco Ghirelli pensava alla cassa integrazione, l'unica salvezza che avevo è che potevano dire: guardi che quella è nata a Gubbio, ed essendo nata a Gubbio si dice che sono molto estroversi da quelle parti, in quella bellissima città medievale, e quindi in qualche modo con la patente di matto mi salvavo. Io credo invece che sia stato un passaggio fondamentale quella, perché rimarca la differenziazione tra le diverse leghe e tra i diversi calci, calcio professionistico. Nello stesso tempo quella è stata la leva non rimarcata fino in fondo, non solo di un atto di normalità e di aver acquisito per la prima volta uno status che ha consentito al calcio italiano di essere equiparato per la prima volta nella sua storia al settore industriale, all'apparato produttivo, a tal punto che ora avremo la possibilità di intervenire anche su altri strumenti. Penso per esempio all'apprendistato, che è l'altro punto fondamentale sul quale lavorare. Ora sulla CIG, sulla cassa integrazione, tutti i gruppi, considerandoli tra le altre cose prioritari, e lo hanno segnalato, si sono espressi per con emendamenti, perché nella discussione che inizia lunedì si possa portare la cassa integrazione da 9 a 18 settimane, che per noi sarebbe un'altra spinta fondamentale in questa direzione. Questo è stato un elemento importante. Io credo che non ci saranno da questi punti di vista molti diciamo contenziosi, perché per due motivi. Il primo è che con la CIG i calciatori al di sotto dei 50.000 euro lordi potranno, usufruendo della CIG, hanno risolto il problema da una parte e dall'altra. In più, con il fondo, non quello dei 5 milioni di cui abbiamo parlato, ma con il fondo che è stato messo a disposizione, 3 milioni per l'AIC e 3 milioni per gli allenatori, l'AIC e l'AIAC potranno compensare quello che manca dalla cassa integrazione a quanto dovevano prendere con il contratto. Quindi da quel punto di vista dovremmo essere abbastanza salvaguardati in questa direzione. A me preoccupa di più, molto di più, quello che avverrà da settembre in poi, perché voi ve lo ricordate, noi siamo stati l'unica lega con PwC, quando il governo chiese quali sarebbero stati i danni da calcolare complessivamente l'impatto, noi siamo stati l'unica lega che ha calcolato che cosa ci aspettasse all'indomani del prossimo campionato all'inizio di settembre.
Ma infatti, Presidente, posso chiederle, visto che insomma in questo caso bisogna, come dire, provare quanto più possibile a godersi il viaggio, ma anche la meta, la destinazione. E allora, secondo la sua visione, il suo punto d'osservazione, come si traduce concretamente il concetto di stabilità? Con meno squadre, col semidilettantismo, con il credito d'imposta, come ci diceva prima il Comitato 4.0? Perché anche qui, altrimenti i percorsi rischiano di essere molteplici e quindi non uniti verso un'unica destinazione.
Allora, qui ho bisogno di qualche minuto.
Prego, Presidente, siamo contesto. Qua. Siamo qua.
Allora, chi parla di numeri, secondo me, lo dico, qui vado un po' con l'accetta, ma non perché voglio andare con l'accetta.
Prego, Presidente.
Ma per
prego.
Semplificare, chi parla di numeri, cioè che è un problema di tagliare il numero delle squadre, non conosce il calcio. Per un motivo semplicissimo. Noi 4-5 anni fa siamo passati da 90 a 60, qualcuno se l'è dimenticato, abbiamo fatto la riforma, siamo passati da soli, è l'unica riforma che si è fatta in questi anni, e l'ha fatta la Serie C da sola, è passata da 90 a 60 club, non abbiamo risolto molto, come si può ben vedere. Secondo elemento, a me preoccupa molto quelli che parlano di numeri, perché in realtà è una discussione, anche qui vado con l'accetta, quando si parla di numeri si bleffa, per nascondere la sostanza vera, cioè si fa più fumo che sostanza, nel senso che, come si è dimostrato nel corso di questi anni, noi abbiamo bisogno di una riforma del sistema calcio. Faccio anche qui, vado a flash, scusatemi l'utilizzazione di uno schema, di una cosa molto schematica, però la devo fare, se no vi annoierei. Perché non è competitiva col resto dell'Europa? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. La B, perché ha problemi di bilanci? La C, perché non ha una sostenibilità economica? La serie D, perché i calciatori preferiscono qualche volta, anzi abbastanza, di andare a giocare in serie D che invece che in serie C? Non c'è forse bisogno che ognuno di noi cominci a ragionare prima di tutto di qual è la mission di ognuno di noi e ragionare al sistema del calcio italiano e a vedere quali sono le regole che bisogna mettere in campo e vedere qual è la sostenibilità economica di questo progetto, per vedere di insieme su quel tavolo che si aprirà. Quando si aprirà quel tavolo, chi ha bleffato lo vedremo, perché chi ha bleffato una partita B1, B2, chi ha bleffato una partita, scomponiamo la Serie C, e gli è fallita in mano, gli è esplosa in mano, quando andremo su quel tavolo si troveranno una Serie C agguerrita, per un semplice motivo, perché noi siamo la Lega che ha più bisogno delle riforme. Noi siamo la Lega che vuol mantenere l'identità specifica, originale di questo calcio.
Presidente, ma quando lo si capirà, secondo lei, chi ha bleffato? In occasione dell'elezione del prossimo presidente della FIGC?
Ma io credo prima, quando si andrà sul tavolo della riforma, come ha detto Gabriele Gravina, che si farà nelle prossime settimane, avviato il campionato, si dovrebbe aprire. Noi presenteremo, per esempio, come vi ho detto poco fa, il progetto fatto con PwC. Qual è, anche qui ve lo dico in maniera molto semplice, molto schematica, noi abbiamo messo le regole in questo campionato, hanno funzionato, bisognerà ulteriormente farlo, due bimestri non pagati fuori dal campionato, due partite non giocate fuori dal campionato. Una delle regole più innovative del calcio italiano è stata quella della riammissione dei club. Per la prima volta si sono riammessi i club virtuosi, hanno perso i furbi e i banditi. Quindi è stato un elemento di novità. Voglio vedere chi nel prossimo Consiglio federale, quando si discuterà, si batterà contro le riammissioni. Chi si batte contro le riammissioni è per il vecchio regime, è per far tornare i furbi e i banditi. Quindi se lo devono sapere che questa sarà la partita e la combatteremo in maniera molto aperta. Secondo elemento, noi abbiamo fatto una riforma che ha migliorato dal punto di vista del far giocare giovani, ma non accelerando come volevamo. Siamo andati con PwC a vedere le esperienze più avanzate, quella della pallacanestro professionisti americane, quella dell'MLS, e abbiamo visto che come loro costruiscono la politica dei talenti e la vogliamo innervare nella nostra tradizione in modo tale che rapidamente si acceleri da questo punto di vista e la Lega Pro diventi veramente la cucina del nuovo calcio dei talenti italiani e del calcio italiano e il territorio. Questa sarà la nostra partita e su questa partita ci giocheremo l'altro pezzo di storia che in queste settimane abbiamo vissuto.